Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della tavola rotonda che si è tenuta sabato 6 luglio 2024. Nel corso dell'evento, alla 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio a Trieste, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste, sul tema «Al cuore della democrazia», partecipare tra storia e futuro. Presso il Salone degli Incanti, Riva Nazario Sauro 1, a Trieste. Presentati da Carla Collicelli, Senior Expert Affari Istituzionali ASFIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, hanno approfondito il tema «Il ruolo dei territori nello sviluppo sostenibile». Ospiti Camilla Sofia Grande, dell'area ricerca ASFIS, professor Simone Ombuen, associato di urbanistica all'Università Roma 3, coordinatore del GDL sul GOL 11 di ASFIS, Federica Delfrè, consigliere delegata al bilancio della rete dei comuni sostenibili. Carlo Rapicavoli, direttore generale della provincia di Treviso e segretario generale di UPI, Unione Province d'Italia del Veneto. Parte introduttiva.
Io vi do il benvenuto a nome di ASVIS, Alleanza Sviluppo Sostenibile. Sono Carla Collicelli, sono, per quanto riguarda ASVIS, un senior expert e mi occupo delle relazioni istituzionali, ma diciamo poi principalmente di uno dei 17 obiettivi dell'agenda dell'ONU, e cioè l'obiettivo 3, salute e benessere, per il quale sono referente. Accanto a me ci sono altri due colleghi che sono attivi in ASVIS e che man mano che andremo avanti avranno modo di presentarsi e di dire anche qual è il loro ruolo. Il mio compito, oltre ai saluti iniziali, è quello anche di spiegare un po' perché siamo qui, come mai c'è stato questo invito da parte della Settimana Sociale nei nostri confronti e soprattutto qual è il nostro interesse ad essere qui, perché abbiamo accettato questo invito che ci è stato rivolto come Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile. Dirò due o tre cose, non voglio prendere troppo tempo perché poi il grosso della discussione verterà su uno dei rapporti che ASVIS produce annualmente, che è il rapporto appunto sui territori. Infatti il titolo del nostro incontro, come avete visto, è proprio il ruolo dei territori nello sviluppo sostenibile. Ma vorrei sottolineare un fatto che ci accomuna, noi di Alleanza Sviluppo Sostenibile e organizzatori della Settimana Sociale della Chiesa Cattolica, un punto di vista, un approccio nei confronti dei problemi dello sviluppo, del grande tema dello sviluppo, che è il tema all'ordine del giorno per il mondo intero, per i continenti, per le nazioni, e rispetto al quale credo di poter dire la maggiore, diciamo, convergenza tra noi e il mondo cattolico è una diagnosi di insoddisfazione rispetto alla situazione nella quale ci troviamo in questo momento. Un senso di insoddisfazione e di mancata realizzazione di quelli che sono i principi della nostra Costituzione, ed ecco che entra in ballo il grande tema della democrazia a cui questa Settimana Sociale è stata dedicata in modo particolare, che deriva da una serie di fattori. Per alcuni aspetti non possiamo certo lamentarci di alcuni risultati di sviluppo che questo nostro paese è riuscito a portare a casa dal dopoguerra in poi. Soprattutto da un punto di vista economico non possiamo dimenticare che siamo l'ottava economia del mondo, la seconda potenza manifatturiera, una serie di elementi che per esempio sono stati ben messi in evidenza dal gruppo di economisti cattolici che ha prodotto un documento specifico su questo proprio nei giorni scorsi. Però a fronte di questi risultati, che pur esistono e che naturalmente, dei quali naturalmente siamo orgogliosi, ci sono una serie di questioni che ci spaventano, ci preoccupano e che mettono fortemente in discussione i principi costituzionali e in primis il principio della democrazia. Il primo è sicuramente quello delle disuguaglianze di reddito, quindi del fatto che questa ricchezza che pure siamo stati in grado di far aumentare, che continuiamo a produrre, non soddisfa in maniera equa ed equilibrata tutte le persone che vivono nel nostro paese, ma naturalmente il discorso può essere allargato all'intero mondo e al mondo sviluppato e avanzato della nostra Europa in modo particolare, quindi disuguaglianze, debito, redditi inadeguati, ma soprattutto grosse differenze in termini di qualità della vita sono sicuramente un punto molto importante. Un altro punto è quello degli aspetti demografici, quindi il calo della natalità, il fatto che il paese non riesce più a crescere da un punto di vista demografico e anche dal punto di vista della mobilità, l'abbandono delle aree interne, l'urbanizzazione molto accelerata e spesso incontrollata e insoddisfacente. Ma soprattutto credo che abbiamo un punto di vista molto convergente rispetto alle questioni che riguardano la percezione del proprio benessere, la soddisfazione, l'ampliamento delle forme di disagio psicologico, oltre che sociale ed economico, come dicevo poco fa, la perdita di potenza e di capacità di incidere sulla vita delle persone, delle nostre comunità, il fatto che sempre più siamo, diciamo, tutti immersi in un mondo che ha processi e meccanismi di funzionamento troppo accelerati e troppo centrati sui singoli individui, cioè la potenza dell'io, che pure è un elemento fondamentale nei nostri assetti sociali, sicuramente non può rimanere come tale. Abbiamo perso di vista la dimensione collettiva e abbiamo perso di vista appunto la base fondamentale dei principi della nostra democrazia. Tra l'altro, proprio l'introduzione che ho letto sulla stampa, perché non ero presente, di Monsignor Renna, ma anche quella del nostro Presidente della Repubblica Mattarella, questa nostra settimana sociale si è molto soffermata su questi aspetti e quindi credo di poter dire che davvero siamo comunemente noi e loro, noi e voi, alla ricerca di soluzioni e quindi si richiede anche un'analisi dei fattori che hanno determinato questa situazione, un tentativo di individuare quali possono essere le strade da percorrere per una ripresa dello sviluppo e di una strategia che porti dei risultati positivi rispetto a tutte queste faccende così drammatiche, di cui ho fatto solo qualche cenno, naturalmente potremo parlare per ore sui ritardi e sulle difficoltà. Ma come secondo punto lasciatemi dire cos'è ASVIS, non so quanti di voi conoscono questa nostra alleanza. ASVIS appunto è l'acronimo di Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile, è da pochissimo un ente del terzo settore, era un'associazione semplice, non riconosciuta fino a qualche tempo fa, ed è una realtà che è nata immediatamente a ridosso di quello che io chiamo il meraviglioso 2015, perché nel 2015 noi abbiamo avuto due documenti e prese di posizioni davvero importantissime. Una è la Laudato Si nella prima metà dell'anno e nella seconda metà dell'anno l'agenda dell'ONU per lo sviluppo sostenibile. Su questi principi, che sono anche questi molto simili, vicini e coincidenti del messaggio di Papa Francesco da un lato e di questo accordo, di questa agenda sottoscritta praticamente da tutti i paesi del mondo dall'altro, nasce l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che si pone sin dall'inizio nella prospettiva di promuovere i principi della sostenibilità nel nostro paese. Non so quanti di voi conoscono, forse sì, visto che siete un pubblico così ridotto ma sicuramente competente, l'agenda dell'ONU. L'agenda dell'ONU, forse avrete visto, molti di voi avranno visto questi simboli, no, quadratini con cui vengono rappresentati sotto forma di icone 17 obiettivi, è appunto centrata sul tentativo di promuovere uno sviluppo integrato basato su 17 obiettivi di carattere strategico nell'ambito della sostenibilità. Quindi il tentativo è quello di portare avanti un concetto di sostenibilità del tutto nuovo. Quando si parla di sostenibilità, almeno fino a qualche tempo fa, si pensava immediatamente alla sostenibilità economico-finanziaria. Ci sono le risorse per, certo questo è uno degli aspetti, ma l'agenda dell'ONU ha voluto invece introdurre un concetto ben più ricco, articolato e onnicomprensivo della sostenibilità come appunto modello di sviluppo che salvaguardi il rapporto tra le generazioni, quindi che tuteli l'ambiente di vita delle persone, ma non solo l'ambiente naturale, anche l'ambiente sociale, che indirizzi l'economia verso questo tipo di benessere collettivo e di tutela intergenerazionale. E nel fare questo, adesso non stiamo qui a rievocare, ma naturalmente si sono ripresi in mano molti degli assunti che già dal 1972 con il Club di Roma e il suo libro sui limiti dello sviluppo erano stati portati all'attenzione collettiva. Già allora il Club di Roma diceva: attenzione, perché se andiamo avanti così ci mettiamo in un vicolo cieco, in uno sviluppo che non ci porta da nessuna parte. Tutto questo è poi rimasto un po' nelle pieghe, nei cassetti e sulle scrivanie degli addetti ai lavori, e se solo col 2015, appunto, anno magico, secondo me, da questo punto di vista, che il tema è stato preso in mano con grande determinazione e si è capito che davvero eravamo sull'orlo del precipizio, forse lo siamo ancora, cioè che se non si riusciva a cambiare qualcosa nell'arco dei prossimi anni, infatti l'obiettivo che l'agenda si è data è quella del 2030, la situazione sarebbe diventata sempre peggiore. ASVIS ha abbracciato con grande entusiasmo questo processo e si è posto l'obiettivo, appunto, come dicevamo, di promuovere le idee dello sviluppo sostenibile, di monitorare il progresso del paese rispetto ai 17 obiettivi, e facendolo però in un'ottica strettamente interconnessa, perché un altro dei principi basilari della sostenibilità è quella della interconnessione tra tutti i livelli della nostra vita collettiva, del nostro mondo, quindi l'economia, il sociale, l'ambiente e i livelli istituzionali sono i quattro pilastri attorno ai quali ruotano i 17 obiettivi. Quindi un altro punto molto importante che noi cerchiamo di portare avanti con grande convinzione è proprio questo: attenzione, non possiamo immaginare di migliorare la situazione solo da un punto di vista economico, se a questo non affianchiamo il miglioramento e la soluzione delle problematiche sociali, ambientali, e anche un modo nuovo di fare politica, di fare istituzioni, quindi il pilastro istituzionale e alcuni dei 17 obiettivi che sono specificamente dedicati a questo. Cosa fa ASVIS? ASVIS produce ogni anno un rapporto sullo sviluppo sostenibile in Italia e nel mondo, che viene pubblicato nella seconda metà dell'anno, nell'autunno, e al quale quindi stiamo già lavorando, Camilla in modo particolare, che una delle nostre giovani risorse dell'area della ricerca, è già al lavoro su questo rapporto. Però ne produciamo poi anche altri dei rapporti. Un altro è il rapporto dei territori, di cui oggi andremo poi a parlare, adesso appena finisco questa breve introduzione. E oltre a ciò, per ciascun obiettivo si è costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare e intersettoriale al quale concorrono i rappresentanti degli aderenti dell'ASVIS, perché non l'ho ancora detto, ma ASVIS, appunto, è un ente del terzo settore, ma sostanzialmente è un'alleanza al momento tra oltre 300 soggetti della società italiana. I soggetti, per poter accedere a diventare alleati, devono, oltre a versare una piccola quota, devono essere soggetti che istituzionalmente non hanno fini di lucro e che però sono fortemente motivati a portare avanti il discorso della sostenibilità. E quindi all'interno dei nostri alleati abbiamo università, abbiamo anche una rete delle università sostenibili, abbiamo fondazioni, abbiamo organizzazioni sindacali e imprenditoriali, abbiamo associazioni, gruppi di volontariato, associazioni di enti locali, delle regioni, delle province, dei comuni e così via. Oltre ai 330 circa alleati e aderenti che ho appena detto, abbiamo un numero altrettanto cospicuo di cosiddetti alleati, che sono altre realtà istituzionali di vario tipo e sparse su tutto il territorio nazionale, che collaborano con noi su specifici progetti. Questo per dire che poi ogni gruppo di lavoro con i rappresentanti di queste diverse realtà produce a sua volta una serie di documenti, che, se siete curiosi di questo, andate sul sito dell'ASVIS e troverete tutto l'elenco delle nostre pubblicazioni, che sono position paper, sono policy brief, sono quaderni. Ma forse la cosa più nota e più d'immagine, diciamo così, che ASVIS fa è il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolge ormai sin dall'inizio, dal 2016, ogni anno nel mese di maggio. Nel corso di circa 3 settimane si svolgono in tutto il paese un migliaio di diverse iniziative che compaiono nel cartellone del festival. Di queste una ventina sono organizzate dall'Alleanza stessa, sono le nostre, i nostri eventi che vengono svolti principalmente a Roma, ma non solo. Gli altri sono organizzati dai nostri aderenti, quindi una particolarità, credo, di un certo interesse nel paese è questa, che si tratta di un festival diffuso sul territorio. Non è un festival concentrato in un luogo in pochissimi giorni, è un festival sparso ovunque. Abbiamo eventi che si svolgono anche in realtà locali di piccole dimensioni, poi ne abbiamo avuti quest'anno, abbiamo avuto anche tutta una serie di eventi itineranti, siamo andati da Ivrea a Torino, a Bologna, a Roma, a Napoli e così via. Quindi sparsi per tutto il territorio, ricchissimi di spunti, non solo convegni, a volte sono anche proiezioni di opere d'arte o di film o di documentari, a volte sono spettacoli, a volte sono allestimenti e così via. Ma non voglio annoiarvi ulteriormente rispetto al ruolo dell'ASVIS, mi sembrava però importante sottolineare questa convergenza di vedute, per cui appunto ci è stato chiesto di venire qui e di proporre il nostro punto di vista rispetto al ruolo dei territori nello sviluppo sostenibile. Quindi queste due ore che passeremo insieme saranno organizzate in questa maniera. Avremo innanzitutto una presentazione da parte di Camilla Grande, che è qui alla mia destra, che, come dicevo appunto, è una ricercatrice dell'area di ricerca dell'ASVIS, che ci esporrà i principali contenuti e i risultati del nostro rapporto sui territori. Anche questo, come dicevo, è un rapporto che ormai svolgiamo da molti anni e che è ricchissimo di indicazioni. Poi avremo tre ulteriori interventi che serviranno a raccogliere alcune delle indicazioni del rapporto alla luce delle esperienze che i tre intervenuti potranno portare in termini proprio di buone pratiche, di esempi particolarmente positivi, ma anche di opinioni e di punti di vista personali o anche dei gruppi di riferimento di queste persone, perché abbiamo con noi, che appunto interverrà subito dopo Camilla, Federica Delfre, che è consigliera delegata al bilancio della rete dei comuni sostenibili, ecco un'altra delle realtà che si sono costituite in questi ultimi anni attorno alla sostenibilità, con la quale quindi siamo in stretto contatto e collaboriamo. Poi abbiamo Simone Ombuen, che invece è qui alla mia sinistra, che è un nostro attivo esperto dell'ASVIS, in particolare coordina il gruppo di lavoro del Goal 11, dell'obiettivo 11 dell'agenda dell'ONU, che è proprio quello dedicato alle città e ai territori, quindi ha avuto ruolo attivo anche nella redazione del rapporto che Camilla ci presenterà, ma soprattutto potrà attingere alla nostra esperienza, che va anche al di là ovviamente dell'esperienza che sta facendo in ASVIS. E poi abbiamo Carlo Rapicavoli, che è il direttore dell'Unione delle Province Italiane del Veneto. Lo ringraziamo di essere qui con noi, quindi anche lui ci porterà il punto di vista di un organismo, di un'organizzazione molto importante per quanto riguarda gli interventi sul territorio. Credo di aver detto le cose principali che dovevo dire, quindi do subito la parola a Camilla per la presentazione del rapporto sui territori dell'ASVIS.
Grazie. Buonasera a tutti, io sono Camilla, faccio parte dell'area di ricerca, come diceva la Carla, e vi parlerò appunto del rapporto territori del 2023. E, allora, il punto di partenza, come dicevamo, di ASVIS e del rapporto territori delle nostre pubblicazioni è appunto l'Agenda 2030. Questa, come appunto anticipava Carla, parte da due lezioni chiave. La prima è che l'attuale modello di sviluppo non è sostenibile, e il fatto che la sostenibilità stessa implica una visione sistemica delle dimensioni, quindi quella economica, sociale, ambientale e istituzionale. Per risolvere questi problemi e affrontare queste tematiche è stata quindi definita l'Agenda 2030, il 25 settembre del 2015 dalle Nazioni Unite, e questa agenda contiene 17 obiettivi, più noti come Sustainable Development Goals, ed è composta da 169 target da raggiungere entro il 2030. Ognuno di questi poi target è stato associato a degli indicatori che permettono appunto il monitoraggio degli stessi. Abbiamo riportato due esempi di target contenuti nell'agenda, ricordando che questa non rappresenta solamente un insieme di obiettivi per migliorare la vita sul pianeta, ma anche uno strumento che deve dare indicazioni su come misurare questi cambiamenti. E diciamo, sottolineiamo il fatto che vi sono due differenze principali tra questi target, e il fatto che possono essere o di natura non quantitativa, come nel primo caso il target 2.1 relativo al goal della fame, che appunto stabilisce che entro il 2030 bisogna eliminare la fame, assicurare a tutte le persone, in particolare i poveri e le persone in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, l'accesso a un'alimentazione sicura, mentre dall'altra parte abbiamo quelli che sono definiti gli obiettivi quantitativi. La differenza appunto è che in questo caso sono obiettivi specifici, perché hanno identificati al loro interno un valore obiettivo da raggiungere entro una specifica data, come in questo caso il target 3.1, che stabilisce che entro il 2030 bisogna ridurre il tasso di mortalità materna a meno di 70 per 100.000 nati vivi. Come si sviluppa poi e come si è sviluppato lo sviluppo sostenibile nei paesi, in particolare nell'Unione Europea, partiamo da questo, perché proprio l'Unione Europea stessa ha preso l'agenda 2030 come punto di riferimento per presentare un programma politico molto ambizioso, e appunto ha portato all'interno di questo programma politico l'agenda stessa. Anche perché poi appunto l'agenda è nata come raccordo tra tutti i paesi del mondo, quindi poi all'interno della stessa è stato dichiarato il fatto che poi ogni paese ha il compito di adattarlo alle realtà che lo caratterizzano, e questo è quello che ha fatto anche l'Europa. Da qui poi siamo partiti noi come ASVIS per presentare appunto il rapporto, sia il rapporto di ottobre che il rapporto territori. In particolare nel rapporto territori la caratteristica principale è che integriamo i dati di regioni, province autonome, città metropolitane e province, fornendo quattro analisi. La prima riguarda l'andamento e il livello delle regioni rispetto ai goal dell'agenda, attraverso quelli che noi definiamo gli indici compositi, quindi degli indici sintetici che ci vanno appunto a descrivere l'andamento dei goal. Sempre con questi indici compositi andiamo poi ad analizzare le disuguaglianze tra le regioni e le province autonome. Come terza analisi invece andiamo ad analizzare il diverso comportamento che ci può essere tra le province, le città metropolitane all'interno delle regioni stesse. L'ultima analisi si differenzia leggermente da queste prime tre, perché riguarda quelli che sono gli obiettivi quantitativi, che hanno come natura la caratteristica di cui vi parlavo prima, quindi il fatto di dover raggiungere uno specifico valore entro una determinata data. E rispetto a questi noi ne monitoriamo 24, cerchiamo di appunto di capire come le regioni si stanno muovendo nel raggiungimento di questi obiettivi. Allora, partiamo dagli indici compositi. Appunto, come vi dicevo, questi rappresentano una misura che cerca di sintetizzare le indicazioni fornite da circa 100 indicatori alimentari che coprono diverse tematiche, diciamo. E rispetto a questi andiamo a descrivere per ogni regione sia il livello della regione stessa rispetto al valore dell'Italia, ma anche la variazione dell'indice tra il 2010 e l'ultimo anno disponibile, che in alcuni casi è il 2022 o in altri il 2021. Nell'ultimo rapporto territori abbiamo presentato un'analisi sintetica, che qui potete vedere rappresentata da quello che noi chiamiamo il medagliere, In questo medagliere abbiamo riportato due informazioni principali, che erano quelle che vi dicevo poco fa, cioè la variazione del composito tra il 2010 e il 2000 e l'ultimo anno disponibile, e la differenza con il dato italiano. La prima informazione è descritta dal colore delle celle, mentre la seconda, forse si vede poco, è rappresentata dai simboli all'interno delle celle stesse. Diciamo, la particolarità di questa rappresentazione è che ci permette di, cioè ci evidenzia il fatto che in realtà prima di tutto vediamo due casi particolari che si notano, quindi un omogeneo, diciamo, caso di peggioramento per il gol 1 relativo alla povertà e il gol 15 e 16 relativi alla vita sulla terra e alla pace e alla giustizia, mentre vi è un tendenziale, diciamo, miglioramento per quanto riguarda la salute, quindi il gol 3 e il gol 12 relativo all'economia circolare. Questo ci permette anche di capire quanto in realtà la tipica dicotomia tra nord e sud in questo caso non sia così evidente, mentre è più evidente andando a guardare i valori delle differenze tra il valore italiano e il valore delle regioni, che abbiamo riportato in questa tabella in basso. Vediamo infatti che appunto per quanto riguarda l'andamento tra il 2010 e il 2022 non ci sono particolari differenze tra le regioni, mentre vi è rimarcata la dicotomia tra il mezzogiorno e le ripartizioni del nord per quanto riguarda il confronto con la media nazionale. Infatti nel mezzogiorno vi sono in media 11 regioni con valori inferiori alla media italiana. Passiamo poi all'analisi delle disuguaglianze territoriali, che in questo caso abbiamo effettuato considerando la media dell'indice composito per le 5 regioni con le migliori performance rispetto alla media delle 5 regioni con le peggiori performance. E abbiamo anche analizzato rispetto a questi come queste si sono evolute nel tempo, quindi sempre tra il 2010 e l'ultimo anno disponibile. Qui abbiamo una sintesi, e quello che abbiamo osservato è che questa distanza tra la media delle migliori 5 e delle peggiori 5 è diminuita solamente per due gol, sono il gol 10 e il gol 16, solamente che bisogna sottolineare che per il gol 10 relativo alle disuguaglianze queste disuguaglianze regionali sono diminuite solamente perché è peggiorato il gol 10 per le migliori 5 regioni. E invece poi queste disuguaglianze territoriali sono rimaste sostanzialmente invariate per 5 gol, invece sono aumentate per 7. In questa slide invece vediamo l'analisi delle disuguaglianze intraregionali, quindi che abbiamo effettuato andando ad analizzare la differenza tra il valore assunto nel composito dalle province o città metropolitane in confronto con il valore italiano. In questo caso vedete un esempio della regione Lombardia, possiamo leggere in questo caso, in questo grafico possiamo leggerlo in due modi. Diciamo, se lo leggiamo per riga andiamo a individuare per lo più le differenze intraregionali, quindi le differenze tra le province, scegliendo uno specifico gol, altrimenti per colonna andiamo a vedere come una provincia si comporta nei diversi gol. Per esempio possiamo sottolineare i casi in cui le regioni presentano particolari differenze tra i gol, come per esempio la provincia di Sondrio, che presenta valori molto inferiori alla media nazionale per quanto riguarda il gol della salute, mentre registra valori molto superiori alla media nazionale per l'acqua e l'energia o la vita sulla terra. Passiamo poi agli obiettivi quantitativi. Allora, gli obiettivi quantitativi a cui noi facciamo riferimento nel rapporto sono in gran parte definiti da normative dell'Unione Europea e appunto, come vi dicevo, costituiscono un input puntuale su cui il decisore pubblico deve tener conto per definire lo sviluppo sostenibile a livello locale. Per monitorare, diciamo, l'andamento di questi obiettivi, noi facciamo riferimento alla metodologia di Eurostat, che propone quattro categorie, diciamo, di monitoraggio, che sono qua rappresentate attraverso quello che è il cosiddetto sistema delle frecce. E in questa, adesso qua vi farò vedere qualche esempio di casi di regioni e province autonome. Qua abbiamo sempre un esempio della regione Lombardia, in particolare della dimensione degli obiettivi quantitativi di carattere ambientale. E quello che abbiamo voluto, diciamo, evidenziare sono i casi in cui l'andamento diciamo, il raggiungimento o meno degli obiettivi quantitativi si differenzia nel caso italiano, nel caso della regione, che quindi qui vedete raffigurati in questi riquadri, come per esempio il target, l'obiettivo 2.4b, che stabilisce che entro il 2030 si raggiunga la quota del 25% di SAU investita da coltivazioni biologiche, che nel caso italiano il cui valore, diciamo, e l'andamento degli ultimi 5 anni permette di raggiungere l'obiettivo entro il 2030. È diverso invece la situazione per la Lombardia, che invece il cui valore non permette invece di raggiungere l'obiettivo, anzi si sta allontanando da esso. È l'opposto è la situazione per esempio del target 6.4, in cui sia l'Italia che la Lombardia si stanno allontanando dall'obiettivo, mentre la città metropolitana di Milano si sta avvicinando. Abbiamo riportato sempre l'esempio per le altre dimensioni, quindi in questo caso abbiamo la dimensione sociale, in cui per esempio, vi cito qualche obiettivo, vi è l'obiettivo 3.6, che stabilisce che entro il 2030 bisogna dimezzare i feriti per incidenti stradali rispetto al 2019, oppure il raggiungimento del 33% dei posti nei servizi educativi per l'infanzia dai 3 ai 36 mesi. Sempre di nuovo la dimensione poi economica e istituzionale. Abbiamo poi riportato invece una sintesi generale dell'andamento degli obiettivi quantitativi. Qua è possibile appunto notare come la dimensione ambientale sia quella diciamo, una situazione più critica, in quanto nel 42% dei casi gli obiettivi sono in allontanamento, cioè ci si sta allontanando dall'obiettivo. Segue poi la dimensione istituzionale, con il 36% dei casi in cui ci si sta allontanando, e poi abbiamo la dimensione sociale e economica. A cosa serve e perché è importante questo monitoraggio? È importante perché attraverso questo monitoraggio riusciamo ad evidenziare le difficoltà nel nostro paese nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e qui ricordiamo l'approccio che noi sviluppiamo, quindi l'approccio di ASVIS, che deriva proprio da indicazioni dell'UE. Questo approccio si basa quindi sulla misurazione del posizionamento delle regioni rispetto ai 17 goal, l'individuazione di target quantitativi, un'analisi delle norme e delle azioni che dovrebbero favorire il raggiungimento di questi target, ma sottolineiamo in questa sede il coinvolgimento e l'interlocuzione di tutti i portatori di interesse, tra cui le associazioni e la cittadinanza attiva, nel processo di definizione di della strategia regionale di sviluppo sostenibile. E proprio rispetto a questo sottolineiamo anche due recenti iniziative. La prima è l'aggiornamento della strategia nazionale dello sviluppo sostenibile, approvata a gennaio di quest'anno, e che mira a migliorare la coerenza delle politiche a livello territoriale italiano, ma che in quest'ultima versione introduce anch'essa degli obiettivi quantitativi. E come seconda invece iniziativa è l'impegno assunto dall'Italia all'SDG Summit dell'ONU di dotarsi di piani nazionali di accelerazione per l'attuazione dell'Agenda 2030. In aggiunta a queste due iniziative ricordiamo anche importante il ruolo che devono assumere i governi locali, perché proprio il Sustainable Development Solution Network, in accordo con l'ECD, ha stimato che 105 dei 169 target dell'agenda non potranno essere raggiunti senza un coinvolgimento di questi governi, e anche che il Consiglio europeo ricorda che vi è necessità di una supervisione politica e un coordinamento a tutti i livelli, da quello globale a quello locale, tenendo conto anche, come diceva Carla, delle interconnessioni tra gli SDGs. Quindi noi come ASVIS diciamo riteniamo importante, ci soffermiamo sul concetto di territorializzazione dell'Agenda 2030, intendendo come per territorializzazione il processo di definizione, attuazione e monitoraggio di strategie a livello locale, realizzate però al fine di contribuire al raggiungimento di target globali, nazionali, regionali e provinciali. E possiamo farlo costruendo un sistema integrato multilivello di strategie regionali e agende territoriali per lo sviluppo sostenibile. Quindi, in sintesi, vogliamo ricordare quindi l'importanza del coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, che serve a sia monitorare l'efficacia e l'efficienza delle politiche, ma anche per influire sul decisore politico stesso, per sviluppare delle azioni che tendano a favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. E tutto ciò deve essere la base per una democrazia compiuta. Grazie per l'attenzione.
Andiamo avanti, e quindi adesso chiamerei qui al tavolo Simone Ombuen, che è un docente di urbanistica dell'Università Roma e anche coordinatore del gruppo di lavoro del Goal 11 di ASVIS, quindi ha una enorme esperienza, oltre ad avere un'esperienza professionale appunto e accademica di sfondo, di cui credo adesso ci parlerà. Prego Simone.
Grazie dell'invito. Volevo introdurre un concetto che non è affatto scontato, a cui tengo molto, e cioè che cos'è il territorio. Quando parliamo del rapporto fra sviluppo sostenibile e territorio, dobbiamo capire che cos'è il territorio. Il territorio è il luogo fisico in cui viviamo, anzi, per essere esatti, è la forma percepibile dell'ambiente nel quale viviamo. In realtà il territorio è il luogo nel quale noi abitiamo, viviamo, in cui percepiamo l'ambiente, in cui sviluppiamo le nostre attività e nel quale stabiliamo le regole di governo, cioè non solo i nostri comportamenti, nostri, delle famiglie, delle imprese, ma anche le modalità di costruzione collettiva del sistema di regole che seguiamo e degli indirizzi pubblici che vengono dati per orientare l'evoluzione della nostra vita collettiva. Una cosa che è molto importante quando si parla di sviluppo sostenibile è appunto comprendere che chiede di mettere insieme delle cose che apparentemente non riescono a starci insieme. Parlavate dei livelli, effettivamente lo sviluppo sostenibile nasce da un'iniziativa globale, nasce dai limiti dello sviluppo degli anni 70 e poi dalla dichiarazione di Rio del 92 e tutto quanto il percorso che poi ci ha portato. E che in particolare per noi che ci occupiamo di territorio ha un cardine molto importante nella dichiarazione di Quito del 2015, nella definizione dell'agenda urbana per lo sviluppo sostenibile, che è quel pezzo dell'agenda per lo sviluppo sostenibile che si occupa di città e territori. Proroga. Ecco, ma l'esercizio di tenere insieme livelli del reale, a partire dalle Nazioni Unite, che addirittura è un'organizzazione di livello globale, per arrivare all'Europa e poi all'Italia, arrivare fino al locale, ci aiuta a considerare elementi che sono importanti e che ci aiutano, facendo la fatica di comprenderli, di riuscire a capire l'importanza di quel che facciamo. Questo chiede, per esempio, anche facendo le agende locali, facendo le agende urbane per lo sviluppo sostenibile, di comprendere che non è possibile fare tutto a livello locale. Tutto lo sviluppo sostenibile si proietta a livello locale, non tutto ciò che avviene a livello locale è perfettamente inseribile in un percorso in modo uguale nello sviluppo sostenibile. Anzi, lo sviluppo è tanto più locale quanto più fa conto sulle risorse locali, e le risorse locali sono inevitabilmente differenziate. Anzi, se non fossero differenziate non ci sarebbe uno sviluppo locale. Lo sviluppo locale ha proprio questa caratteristica di valorizzare, di mettere in risalto risorse ambientali, storiche, culturali, antropologiche, di conoscenze che sono tipicamente locali e che trovano, quindi si organizzano a livello locale entro un modello di sviluppo che poi trova dialogo con altri livelli e con altri settori. Altra questione molto rilevante per chi si occupa di amministrazione pubblica: non tutte quante le componenti dell'amministrazione si occupano delle stesse cose. Per esempio la gestione dei rifiuti non avviene a livello locale, la raccolta è locale, ma poi lo smaltimento e la gestione del rifiuto avviene tipicamente a livello o metropolitano o provinciale, oppure addirittura a livello regionale a seconda dei casi. E quindi è chiaro che per comprendere l'interezza, usando il ciclo dei rifiuti come benchmark, come esempio specifico, è chiaro che l'interezza delle azioni è possibile guardando solo e armonizzando l'azione e l'intervento del complesso dell'attività. E per questo lo sviluppo sostenibile è una meravigliosa, gigantesca, importantissima palestra di pianificazione. La pianificazione è l'attività ordinaria di chiunque faccia amministrazione, diciamo. E avvicinare la popolazione alla pianificazione, fino a far capire alla popolazione che è protagonista della pianificazione e che quindi può trovare spazio e luogo e persino risorse e soluzioni, e questa è una cosa molto importante ed è una delle motivazioni per cui l'associazione aderente ad ASVIS che io rappresento, che è Urbanit, che è un centro nazionale di studi sulle politiche urbane e territoriali che coinvolge 17 atenei ed alcune organizzazioni accademiche, ha deciso di aderire ad ASVIS perché ASVIS con il suo lavoro promuove la conoscenza della pianificazione delle politiche urbane come strumento di consapevolezza prima che di soluzione dei problemi. La partecipazione è anche un metodo democratico, porta inevitabilmente a una dimensione di democrazia e anche questa è un fatto locale, cioè non c'è democrazia se non a livello locale. La democrazia è nata nelle città ateniesi, diciamo, ed è stata rinfocolata nei comuni italiani. Cioè, ha una radice profondamente locale. Poi diciamo, il popolo di Parigi ha deciso di uccidere il sovrano, ma di impossessarsi della sovranità. E lo ha fatto in nome del demos, cioè in nome del popolo. Anzi, in quel caso non in nome, l'ha fatto direttamente il popolo che ha preso le armi. E ha proiettato a scala nazionale, anche le nazioni esistevano prima della democrazia, sono come è noto un'invenzione europea del periodo del primo rinascimento, le nazioni, e le nazioni democratiche sono quindi un'invenzione tipicamente europea, proprio perché diciamo così, mettono insieme l'evoluzione degli stati nazionali con l'esperienza delle democrazie che invece si è sviluppata essenzialmente a livello locale. Questo qui lo si ritrova perché nel momento in cui tu provi a sollecitare delle attività partecipative a livello locale, inevitabilmente accade, prima o poi, ma accade sempre, che le istanze della popolazione, quando si esprimono con libertà e con, come dire, prendendo in mano le questioni, finiscono prima o poi per trovare dei punti di attrito, di conflitto con la visione che ha la politica, per esempio, nel sistema nazionale dei partiti. Non è così banale, non è così banale. Quando avevamo dei grandi partiti organizzati in Italia, quando c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, in realtà la cosa si ricomponeva abbastanza perché poi c'erano le federazioni provinciali all'interno del quale c'erano furiosi dibattiti e scontri violentissimi e quindi in realtà poi c'era questo lavoro di mediazione. Oggi che i partiti sono diventati dei sistemi d'opinione sostanzialmente governati attraverso i mass media, questo rapporto c'è molto di meno e quindi la conflittualità si propone in modo molto più evidente. Da questo punto di vista, quindi, il metodo dello sviluppo sostenibile non trova, come dire, le porte sfondate. Non abbiamo dentro la dinamica politica nazionale un'accoglienza generalizzata e, diciamo, ovvero sia, c'è una certa accoglienza diffusa, benevola, soprattutto perché c'è l'idea che lo sviluppo sostenibile sia innocuo, cioè non faccia, non si presti bene a fare greenwashing, insomma, o delle attività di alleggerimento, no? Dice sì, litighiamo tanto, però poi siamo tutti sostenibili. Ecco, la cosa che è interessante è che invece, man mano che i numeri, che i diversi rapporti che stiamo redigendo tirano fuori, cioè che noi abbiamo un allontanamento su alcuni indicatori anche abbastanza significativo rispetto al target, e questo ci chiede di cominciare a pensare che lo sviluppo sostenibile non possa, diciamo, proseguire esclusivamente in modalità consensuale, e che quindi ci sia bisogno di una maggiore assunzione di responsabilità, e che questa non possa che avvenire a livello locale. Tant'è che noi come gruppo di lavoro abbiamo cominciato a lavorare, invece che sui macro indicatori, a dare molto più spazio, non a caso, alle buone pratiche, che quelle sono inevitabilmente locali e che quindi consentono di, diciamo, riportare nel campo della realisticità le cose di cui si discute. Per fortuna ci sono varie programmazioni che consentono, non solo i PEBA, non solo i PAESC, non solo ma anche, per esempio, l'iniziativa europea sulle 100 città per il clima. Noi abbiamo 9 città italiane, abbiamo tirato su come ASVIS un coordinamento fra le 9 città, e dovrebbe uscire entro fine mese un quaderno dedicato a quel che stanno facendo le città italiane per il clima attraverso l'esperienza di queste 9 città, e dovrebbe essere anche importante per offrire alle città che stanno redigendo i loro PAESC degli strumenti di raccordo, possono essere utili perché offrono delle opportunità e fanno anche capire come, appunto, il PEG, il PIAO, i diversi strumenti della programmazione comunale possano essere utilizzati per avvicinare, certo non subito, far coincidere la logica strategica che va per obiettivi e la logica della programmazione delle risorse, che invece ha un approccio, diciamo, più non performativo, diciamo così. Questa è un po' la questione, e questo infatti rimanda a un'altra riflessione. Mentre l'approccio normativo, che è tipico delle amministrazioni, viaggia in un modo, le Nazioni Unite hanno preso un approccio diverso. Noi dobbiamo alle Nazioni Unite il fatto che lo sviluppo sostenibile lavori attraverso agende, cioè obiettivi e modalità strategiche. E quindi tutto quanto un lavoro molto importante, poco visibile ma molto importante, che stiamo facendo è come fare a mettere insieme logica strategica che va per obiettivi e logica normativa che invece procede con il passo fermo e continuo, diciamo, del quotidiano dell'amministrazione. Questo vuol dire introdurre obiettivi nel, come fa appunto il PIAO, che dovrebbe, diciamo, fissare degli obiettivi e legare al raggiungimento degli obiettivi anche la frazione premiale dello stipendio dei dirigenti, per esempio, no? Questo non è affatto banale, e per esperienza so che molti comuni resistono, in particolare i segretari amministrativi dei comuni, che si trovano a dover scrivere, diciamo, i loro obiettivi e poi così svelare se non riescono a raggiungerli, sono piuttosto restii, perché non sono abituati a giocare, diciamo così, allo scoperto, come invece la logica dello sviluppo sostenibile e della democrazia partecipativa chiedono. E quindi da questo punto di vista è una fatica. Concludo sul rapporto. Il rapporto finora è stato organizzato in modo essenzialmente discendente, e cioè anche perché i dati statistici che abbiamo a disposizione sono fatti essenzialmente da apparati produttori di conoscenze che sono centralizzati e che quindi non accedono a dare informazioni se non le hanno certificate secondo delle specifiche abbastanza rigide. Peraltro comprensibile questo fenomeno, perché altrimenti chiunque potrebbe raccontarla qualsiasi. È un problema, tra l'altro, con l'accesso alle informazioni che danno le nuovi media, c'è una certa tendenza all'informazione sporca, diciamo, no? Quindi avere un modo certificato di produrre l'informazione è sicuramente un elemento importante. Ma stiamo anche facendo un lavoro, abbiamo cominciato con il rapporto di quest'anno a fare un lavoro per cercare di capire come introdurre elementi, diciamo, di autocertificazione, perché in realtà i soggetti che maggiormente stanno lavorando nelle prospettive dello sviluppo sostenibile sono proprio dei soggetti locali, che fanno molta fatica a, diciamo, affrontare queste sfere di una conoscenza organizzata e molto strutturata, e invece a cui riesce molto più semplice affidare una zona di verde abbandonato per farla diventare un orto urbano, o organizzarsi perché la raccolta delle pote avvenga in un certo modo e quindi ci sia un conferimento, o altre pratiche oppure di aumentare il numero di posti negli asili nido così che le donne siano più libere e persino disponibili a dare un maggior contributo al mercato del lavoro, e tante altre cose che fanno concretamente lo sviluppo sostenibile. Quindi stiamo cercando di fare in modo di ospitare in alcune finestre del rapporto degli elementi, lo vedrete a fine anno perché i tempi del rapporto territorio sono un po' più lunghi di quelli del rapporto nazionale, l'idea è di ospitare dentro queste pagine appunto elementi emergenti dalle buone pratiche e che ci consentano anche di supplire a una certa, come dire, infedeltà delle grandi istituzioni, perché purtroppo, diciamo, gli apparati dello Stato, oltre le alcune grandi dichiarazioni di intenti, poi spesso faticano a seguire le promesse. Per parlare del CIPES, una volta CIPE, ora CIPES, il CIPES dovrebbe essere il luogo dove il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile dovrebbe, diciamo, costruire il bilancio dello Stato orientandolo agli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'attuale governo ha nominato segretario generale del CIPES l'ex direttore di Radio Padania, il quale naturalmente ha le sue idee, essendo appunto stato uno dei promotori della Lega dei primi tempi, diciamo, è un forte sostenitore della sussidiarietà e della responsabilità data sui territori, ma anche ha una visione piuttosto critica nei confronti del ruolo dello Stato, come in tanti esponenti di chi è nato promuovendo, come dire, un fortissimo livello di autonomia. E quindi questo vuol dire che il CIPES funziona, come dire, traballa, zoppica nelle sue andamenti. Perché? Perché non c'è una visione condivisa fra chi deve costruire materialmente l'attuazione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Quindi questo fa capire come ci sia bisogno di trovare sempre di più momenti di raccordo, questo magari anche nel modo di presentare i rapporti, bisognerebbe pensarlo, chiamando voci diverse che rappresentano, cioè, luoghi diversi dell'organizzazione della struttura della nostra vita civile e sociale, per far capire come ci sia bisogno di mettere insieme le diverse dimensioni. E quindi l'altra cosa appunto è che trattandosi di ospitare buone pratiche, si tratta anzitutto di ospitare i buoni praticanti, e quindi io spero che nella prossima edizione del rapporto territorio sia possibile anche di avere un box di Rex che ci venga a spiegare come loro, diciamo così, si fanno promotori insieme a fianco ad ASVIS delle iniziative di sviluppo sostenibile.
Voglio essere libera. Libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un altro.
Sopra un albero non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!